Signori, Chag Sameach a tutti, ringrazio molto il nostro Parnas per Lucio Nizza per l'intervento cinematografico e la signora Anna Tedesco che si dedica sempre con grande dedizione alle trasmissioni televisive. E siamo qui ormai a pochi giorni da Pesach, mancano oggi, che giorno è? Oggi è il 3 aprile 2014, corrispondente al 3 Nissan 5774, insomma i preparativi di Pesach stanno entrando nel vivo. La scorsa settimana ci siamo soffermati sui problemi della vendita del Chametz quando ci sono degli spostamenti, in particolare sull'asse est-ovest, che comportano differenze di fuso orario e in alcuni casi anche la differenza fra Eretz Israel e la diaspora, dove, come sapete, Pesach dura un giorno in più. Mi è stato espressamente chiesto di approfondire il tema della vendita del Chametz, visto che comunque incombe su di noi il dovere di Lidrosh Beilchot Pesach, di approfondire le regole di Pesach nei giorni precedenti la festa, dedicare qualche approfondimento a questo controverso argomento, perché è ormai uso in tutte le comunità di fatto non stare attenti ad eliminare fisicamente tutto quanto il Chametz come sarebbe richiesto. In molti casi capi famiglia eccetera si rivolgono al rabbino chiedendo di poter vendere ai non ebrei il Chametz che è rimasto nella dispensa. Ci sono ovviamente delle regole che adesso studieremo, anche dei principi chiave che tutto sommato è interessante approfondire. Magari poi la prossima volta mi servirò di analizzare, una volta fatta questa introduzione oggi, alcuni casi particolari che si presentano a loro volta interessanti sotto il profilo giuridico. Innanzitutto cominciamo dalle fonti relative ai divieti del Chametz. Cominciamo l'argomento ab ovo, cioè fin dall'inizio, per chiarire esattamente di che cosa si tratta. E vi propongo qui una lettura della parte iniziale dei primi due capitoli delle Ilchot Chametz Umatzah del Maimonide, in cui si stabiliscono i principi alachici relativi al Chametz. Qual è il problema? Un po' ne abbiamo già accennato ovviamente le volte scorse, ma a questo punto lo studiamo, diciamo, sistematicamente. Dovete sapere che il Chametz non è oggetto di un unico divieto nella Torah per Pesach, bensì, lo vedremo subito, è oggetto di quattro divieti e di un obbligo. Diciamo che sotto questo profilo possiamo chiamarla una mitzvah pesante, dove per pesante naturalmente non intendo dire difficile o sgradevole da farsi, ma una mitzvah importante, ecco, pesante nel senso di importante. Quali sono i quattro divieti anzitutto? Maimonide li elenca in maniera ammirabile. Io ve li ho segnati introducendoli col numerino, va bene? Il primo riguarda il divieto di Issur Achila, il divieto di mangiare il Chametz. Il Rambam scrive: chiunque mangi quanto il volume di un'oliva di Chametz durante Pesach, cioè dall'inizio della notte del 15 Nissan fino alla fine del giorno 21, e poi, nota del traduttore, io ho aggiunto del 22 nella diaspora, come ho già accennato prima, Pesach dura 8 giorni anziché 7 fuori da Israele. Se lo ha fatto intenzionalmente, bemezid, è passibile di karet. Cos'è il karet? Karet è la più grave pena divina, letteralmente significa recisione. C'è chi lo spiega in vari modi, c'è chi dice che è una morte giovane, c'è chi dice che è una morte senza figli, adesso io non entro in tutte queste cose tutto sommato abbastanza sgradevoli. L'interpretazione che è, diciamo, un po' più razionale che noi diamo di questa punizione, che riguarda 36 casi nella Torah, karet significa recisione dai destini del popolo, significa tagliarsi fuori dall'identità ebraica. Questa è l'interpretazione un po' più razionale che di solito diamo. però non è quella tradizionale, diciamo. Questo riguarda chi ha mangiato intenzionalmente almeno un volume di un'oliva, cioè circa 27 grammi di chametz durante Pesach. In realtà, anche se per una misura inferiore la punizione non è combinata, il divieto rimane pur sempre. Ci basiamo sul principio per cui afilu chatzi shiur asur min haTorah. Questa è una machlok tra Rashi, Lakish e Rabbi Yochanan all'inizio dell'ottavo capitolo di Yomah. La halakha segue l'opinione per cui anche se non c'è punizione, comunque anche metà della, come si dice, metà della misura richiesta per la punizione rimane comunque proibita. Aggiungo che nel caso del chametz non valgono le facilitazioni sull'annullamento per un sessantesimo, che di solito valgono per gli altri divieti della, per la maggior parte degli altri divieti della Torah, per tutta una serie di ragioni, alcune delle quali le vedremo più avanti. E quindi la halakha in sostanza è che chametz be Pesach afilu be elef lo batel, persino nella percentuale di un millesimo non si annulla mai, neanche se è mescolato con altri cibi. Cosa succede se uno mangia per errore, cioè beshogeg? Beshogeg significa inconsapevolmente o senza la consapevolezza di tutte le conseguenze del suo atto? Deve portare un sacrificio di chatat, un sacrificio espiatorio, come è previsto per tutti quei casi in cui, se la trasgressione viene compiuta per bemesid, si è passibili della pena del karet. Se lo si è fatto per errore, deve portare un sacrificio espiatorio. Ovviamente oggi che il Betakmikdash non esiste più, questa sanzione è soltanto morale.
Mi ha colpito molto questa tua traduzione di questo shogeg. Cioè,
sì.
Non aspetta, cioè, una cosa è un inconsapevolmente, nel senso di non essere coscienti del merito del fatto che sta accadendo, e una cosa è essere, non essere consapevoli al momento, non sottovalutare o trascurare o dimenticarsi il fatto che questo fatto è una trasgressione, ma essere però coscienti dell'azione. Ecco, questo concetto generale di shogeg che si applica in moltissimi casi, a quale delle due lo faresti?
Shogeg, sì, per essere shogegin. Il shogeg è colui che non è consapevole di tutti gli aspetti del divieto e delle sue conseguenze penali. Quindi per essere mesidim, al contrario, bisogna avere tutta questa consapevolezza.
Quindi se uno di quelli però sa che si sta mangiando praticamente è lo stesso shogeg.
Se però non sa che il chametz è proibito. Se però non sa che il chametz è proibito. I casi classici che si fanno a proposito dell'infrazione di Shabbat, che sono parallele a queste, perché anche chi trasgredisce Shabbat be mezid ha il karet e beshogeg porta il korban chatat, come nel nostro caso. Qual è il caso di shogeg a proposito dello Shabbat? Uno che si è dimenticato o che non sa, che per certi aspetti è abbastanza simile, che non si ricorda nel momento in cui esegue l'azione proibita che una certa azione è proibita di Shabbat, oppure sa che quell'azione è proibita di Shabbat ma si è dimenticato che oggi è Shabbat. Sono aspetti diversi di inconsapevolezza, diciamo così, che sono sufficienti a giudicare questo caso come shogeg. La stessa regola, aggiunge il Rambam tornando al chametz, vale per chi lo mangi e per chi lo sciolga e lo beva. Quindi se invece di mangiare chametz solido io lo bevo sotto forma di birra o di whisky, evidentemente la trasgressione rimane. Questo è il primo divieto secondo il Rambam. Il secondo è il Issur Hana'a, il divieto di trarne giovamento. Cosa significa trarne giovamento? Qualsiasi uso alternativo del chametz che non comporti la consumazione da parte della persona. Lo vendo ad altri, lo utilizzo per qualsiasi cosa, lo do da mangiare ad animali. Evidentemente questo rientra nella hana'a del chametz, diversa dalla achila. Qual è la regola? E del chametz durante Pesach è proibito anche trarne giovamento. Come è detto, non si mangerà chametz, ve lo yeachel chametz, dice il versetto col verbo al passivo, che che viene interpretato come non sarà permesso utilizzarlo in nessun modo. Quindi non se ne può derivare nessun beneficio, neanche regalandolo. Attenzione, che beneficio si ha a regalare qualcosa a qualcuno? Beh, c'è comunque una trovata c'è comunque il piacere di aver fatto un dono alla persona e magari si acquista la sua amicizia, per cui comunque c'è una di qualche tipo che in questo caso è proibita. E quindi cosa si può fare del Chametz durante Pesach? Distruggerlo, non se ne può fare assolutamente niente. Quali paralleli si hanno? Quali altri divieti alimentari comportano anche il divieto della Hana'a?
Carne
e latte, perfetto, carne e latte, per cui è più grave dare da mangiare al proprio cane della carne kasher cotta nel latte che non della carne di maiale. Lo sapevate questo? Ovviamente tenendo separati i recipienti e tutto quanto, perché il divieto di carne e latte comporta anche l'issur hana'a. Un altro caso di issur hana'a riguarda i cibi destinati all'idolatria, per esempio. È un divieto molto grave che non comporta solo la proibizione di mangiare, ma anche quella di farne giovamento, il che colloca il divieto del Chametz di Pesach in una dimensione particolare. Come la idolatria deve essere cancellata e distrutta, anche il Chametz, lo vedremo, deve essere cancellato e distrutto. C'è una simbologia in questo abbastanza precisa. Oltre all'issur achilà e all'issur hana'a, il Chametz ha altri due issurim, sono due al posto di uno, nel senso che il significato è lo stesso, ed è un divieto, questo tipico del Chametz. Colui che tiene Chametz nella sua proprietà durante Pesach, sebbene non lo mangi e non lo usi, aggiungo io, trasgredisce a due divieti, solo per il fatto che lo possiede. E i riferimenti sono due versetti, uno che dice non si vedrà da te lievito in tutto il tuo territorio, veloi eraelecha chametz bechol gibulecha, mentre il secondo versetto dice shivati amim seor lo immatze bevatechem, ed è pur detto per sette giorni il lievito non si troverà nelle vostre case. Ed è chiamato il divieto del non si vedrà e del non si troverà, bagliera e u vaglin mazè, traducendo alla lettera le due espressioni verbali di questi versetti. In sostanza, dicevo, sono due divieti in uno: il divieto di tenerlo nella nostra proprietà anche se non si vede. Questo è il punto. E forse c'è anche un divieto comunque un divieto di mostrarlo in ogni caso, ma è comunque il Chametz è proibito anche tenerlo in casa sebbene non si veda, o sebbene sia in una nostra proprietà alle isole Hawaii, dove nessuno di noi va. È chiaro? Questo comporta quindi anche una problematica legata al semplice possesso del Chametz, ed è su questo naturalmente che poi ci concentreremo. Oltre a questi divieti, vi è una quinta mitzvah legata al Chametz che invece è positiva, cioè è un obbligo. È precetto positivo della Torah eliminare il Chametz prima che giunga il momento di vietarne la consumazione. Come è detto, Bayom HaRishon Tashbitu Seor Mibatechem, il primo giorno eliminerete il lievito dalle vostre case. E per tradizione i Chachamim hanno imparato che qui con l'espressione Bayom HaRishon, primo giorno, si intende in realtà non il primo giorno di Pesach ma la vigilia. Per quale motivo? Come il Rambam sostiene il suo ragionamento, prova ne è quanto è scritto nella Torah: Lo tisbach al chametz dam zivchi, non immolare insieme al chametz il sangue del mio sacrificio, vale a dire non macellare il sacrificio pasquale fin tanto che il Chametz esiste. E la macellazione del sacrificio pasquale è stabilita per il 14 Nisan, vigilia di Pesach, dopo mezzogiorno, e quindi da quel momento in poi il Chametz è proibito. Il Chametz è un caso, forse unico, in cui la proibizione comincia prima che cominci la festa alla quale la proibizione si riferisce. Saremmo stati portati a pensare che siccome Pesach comincia dal tramonto, anche il divieto del Hametz decorre dal tramonto, invece no, decorre da sei ore prima, all'incirca, dal mezzogiorno della vigilia, perché da quel momento in poi, ai tempi del Beit HaMikdash, si cominciava ad allestire il Korban Pesach, di cui è scritto nella Torah, Ben Arbaim Tarasuoto, lo farete. Ben Arbaim è un periodo della giornata che viene identificato con il pomeriggio, con tutto il pomeriggio, cioè dal momento in cui il sole è allo zenith fino al tramonto, e quindi il Hametz decorre da quel momento. E quindi bisogna aver eliminato il Hametz prima che giunga il momento di vietarne per la consumazione. Ho accennato forse anche la volta scorsa che i Chachamim, per evitare i problemi di identificazione dell'ora esatta in un'epoca in cui gli orologi non esistevano e c'era il rischio che le nuvole impedissero l'uso delle meridiane, dicono i Chachamim, hanno stabilito, per disposizione rabbinica, per siepe rabbinica, che il Hametz fosse proibito mangiarlo già due ore prima di mezzogiorno, alle 10 solari, e a partire da un'ora prima di mezzogiorno fosse proibito, tranne giovamento, e decorressero tutti gli altri divieti. Per cui, per disposizione rabbinica, in pratica, entro le 11 solari il Hametz deve essere eliminato completamente, mentre il divieto di mangiarlo, sempre per disposizione rabbinica, comincia già un'ora prima. E questa è l'alaha che tutti quanti conosciamo e ripetiamo ogni anno leggendo le prime pagine della Gadà. Ebbene, in che cosa consiste a questo punto l'eliminazione di cui parla la Torah? Oh, anche questo è un tema a sé stante. Cosa devo fare io per eliminare questo famoso Hametz? È sufficiente, dice il Rambam, che lo annulli in cuor suo. Anche qui, come già abbiamo detto ad altro proposito, la Torah stabilisce una regola e i Chachamim la amplificano sotto forma di Seyag. Pensate un po', il Tashbitu, eliminerete del versetto della Torah, significa di per sé, secondo l'interpretazione dei Chachamim, che è sufficiente l'eliminazione mentale. Dichiarare, da questo momento in poi, questo Hametz non è più Hametz, questo Hametz non mi appartiene più, lo considero come polvere della terra. Ed è un'operazione che rimane. Tutti noi lo facciamo recitando il famoso Kol Chavirah. La formula è stata redatta in aramaico, non perché debba per forza essere recitata in aramaico, ma perché era la lingua parlata a quei tempi, il che significa che non si tratta di una formula magica e neanche di una tefilà, si tratta di una dichiarazione legale che oggi può benissimo essere recitata anche nella nostra lingua corrente, cioè in italiano. È opportuno comunque recitarla in aramaico secondo il linguaggio dei nostri Chachamim, per uscire d'obbligo al meglio. Però anche la recitazione di questa formula in italiano va benissimo. Cosa dichiariamo? Che qualsiasi Hametz si trovi in mio possesso, che io abbia visto o non abbia visto, abbia eliminato o non abbia eliminato, sia considerato da questo momento come polvere della terra. E questo significa, questo è il bitul, cioè l'annullamento mentale.
Tashbitu è la radice di Shabbat.
Tashbitu è la radice
che
di Shabbat.
Che cessi di essere Hametz, insomma.
Esatto.
Un cambiamento da,
esatto.
Di stato.
Da Hametz, legale. Hametz, legale.
Come da
cibo a non cibo.
Esatto.
Attenzione. Shabbat, sì. Questo non significa che però io poi me lo posso riprendere e dire non sto mangiando Hametz, sto mangiando polvere della terra. Adesso lo vedremo che i nostri Chachamim lo sottolineano questo in maniera elegante, perché nel momento in cui decido di ridargli importanza al punto che lo voglio mettere in bocca, torna a essere quello che era prima, chiaramente. Anche perché la polvere della terra, sapete chi la mangia? Benachash afar lachmo, no? Benachash tochal kol mechayecha, i serpenti mangiano la terra, non noi, evidentemente. Per questo c'è tutta una simbologia. Comunque, In che cosa consiste l'eliminazione di cui parla la Torah? Domanda, risposta, del Rambam: è sufficiente che lo annulli in cuor suo e lo consideri come polvere e si metta nell'ordine di idee che non possiede più il chametz. Ma i chachamim hanno stabilito che si debba cercare il chametz per sgomberarlo fisicamente da tutto il nostro territorio, da tutto il terreno di nostra competenza. E qui effettivamente non si parla più semplicemente del bitul, che comunque si fa, vedremo poi perché, si parla del biur, e prima ancora del biur, della bedikal lezorech biur. Che berakha diciamo noi la sera quando facciamo bedikat chametz? Non diciamo asher kideshanu b'mitzvah mitzvanu al bedikat chametz, ma al biur chametz, perché la bedikal lezorech biur. La domanda è: per quale motivo i chachamim hanno aggiunto questa chumra pesante di dover eliminare il chametz fisicamente, senza basarsi esclusivamente sull'eliminazione mentale?
Dice che è una seiyaga, in realtà il testo fa pensare più a un'eliminazione fisica.
In realtà è una giustissima, è una grossa controversia dei Rishonim. C'è anche chi pensa il contrario, che il tashbito indica l'eliminazione fisica e il bitul è un'eliminazione mentale. L'eliminazione mentale serve per nei casi in cui per il dubbio che possiamo non aver eliminato fisicamente tutto quanto il chametz, e questo è il motivo per cui di fatto noi facciamo entrambe le cose. Rabbi Ovadia Bertinoro, riassumendo ovviamente tutta una tradizione, io lo riporto qui perché è la fonte più che riassume meglio in poche parole quello che c'è da dire. Nel suo commento alla prima Mishnah di Pesachim, dove si affronta che è la fonte più antica in cui si affronta questo argomento nella Torah orale, dà due ragioni diverse per il fatto che i Chachamim hanno stabilito che si debba eliminare il chametz fisicamente oltre che mentalmente. C'è chi spiega la ragione della ricerca, cioè la bedikah del chametz, affinché non si trasgredisca i divieti, non si vedrà e non si troverà, di cui vi ho parlato prima, qualora sia rimasto del chametz in casa. La domanda a questo punto è: beh, se uno lo ha eliminato mentalmente e ha dichiarato questo non è più mia proprietà, a questo punto il problema non dovrebbe sussistere più, anche se il chametz è presente, semplicemente non è più suo, è polvere della terra. Però il Ran, che in realtà è citato qui, ci dà una motivazione ulteriore. Sebbene la rinuncia mentale sia sufficiente, come ho detto, si teme che poi si imbatta in un bel biscottino. Il testo arabaico dice gluska yafa. Gluska vuol dire biscocca. O yefei fia, addirittura. Si penta di averlo annullato e, pensando di mangiarlo, trasgredisca i divieti, bagliera e uvagli in mazzè. Cosa si fa sentire qui il Ran? Concludo la frase: perciò si va alla ricerca del chametz allo scopo di eliminarlo fisicamente dal mondo. Qual è il punto qui? Se uno, dopo aver detto questo chametz è per me come polvere della terra, si pente dell'annullamento mentale, o forse semplicemente non lo ha fatto con tutto il cuore fin dall'inizio. Quante dichiarazioni si fanno così? Alla fine si trova il biscottino fatto dalla nonna. Questo io non lo posso mica buttare via. Cosa dirà poi la mia mamma quando me... E che cosa fa? Prima ancora di mangiarlo, nel momento in cui si pente di averlo annullato e pensa di mangiarlo, ecco che torna al discorso mentale, trasgredisce i divieti, non si vedrà e non si troverà, perché questo chametz torna a essere chametz nella sua proprietà, nel momento in cui lo considera, torna a considerarlo. È un discorso mentale. E quindi il Ran ci dice: per questo motivo non basta l'annullamento mentale, perché potrebbe la persona non averlo fatto di tutto cuore e pentirsi alla prima occasione contraria. Il Rambam, citato dal Rabbi Ovadia Bertinoro, dà una interpretazione più semplice e dice: la ricerca è un decreto rabbinico affinché non si imbattano il chametz in casa durante Pesach e lo mangi non perché ha deciso di riconsiderarlo, ma semplicemente per abitudine, perché è sopra pensiero. Uno non ci pensa che quel chametz che è rimasto lì non è più suo, dice il Rambam, c'è questo rischio.
Pensa che è quella da te.
Oh sì, 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 d'accordo. Non pensa più all'annullamento che ha fatto, ma non perché si pente, semplicemente sopra pensiero. E qui il rischio non è di tornare a possederlo, ma di tornare a mangiarlo. Dal momento che non è uso stare lontano da esso in tutti gli altri giorni dell'anno. E questo è uno dei motivi del maggiore rigore dei Chachamim sul Chametz rispetto agli altri divieti della Torah. Perché? Vi faccio un esempio. Per darvi un'idea, questo spiega anche, mette in rapporto il divieto del chametz con il divieto di carne e latte, di cui abbiamo parlato prima a proposito della Hanaa. Cosa hanno in comune il chametz e carne e latte? E tutti e due, guardate caso, non è proibito solo mangiarli, ma anche trarne godimento, che sono alimenti che a certe condizioni sono permessi. Se noi avessimo a che fare con della carne di maiale, paradossalmente potremmo permetterci dei rigori inferiori, perché la carne di maiale a nessuno di noi viene in mente di mangiarla, è sempre proibita. Ma il chametz di Pesach, tutti gli altri giorni dell'anno noi ce l'abbiamo in casa e lo mangiamo volentieri, col permesso della Torah ovviamente. E quindi è molto più difficile separarsi da qualche cosa con cui abitualmente conviviamo. E questo richiede dei rigori maggiore. La stessa cosa vale per carne e latte in un'altra prospettiva. Carne e latte presi separatamente sono permessi, il divieto è solo nella mescolanza. Qual è il din? Se io e un'altra persona che sediamo a questo tavolo, uno mangia carne e l'altro mangia latte, si può? Se ci conosciamo, e quindi c'è il rischio che ci scambiamo anche le cose da mangiare, dobbiamo mettere un separé, anche simbolico. Un oggetto che normalmente non si mette sulla tavola, lo collochiamo fra l'uno e l'altro, in maniera che ci ricordiamo che nessuno dei due può superare quel confine nei confronti dell'altro. Questa è la halakha. Ma se io sono con un amico non ebreo, io mangio il mio panino kasher, lui mangia il suo panino al prosciutto. Secondo la halakha non è richiesto il separé. Perché? Non si va a pensare che l'ebreo, che il prosciutto non lo mangia mai, lo vada a mangiare proprio in quel momento. Pensate un po' che roba. E quindi, poi ci sono livelli diversi in pratica di, come si dice, di...
Quindi, se tu ti pensa, ti capitate di mangiare con un ebreo che sta mangiando la chametz, ci vuole la separazione.
Anche lì,
lui ci si... Sì. Questo fatto, quindi. Io metto una separazione.
È meglio mettere la separazione, in ogni caso è meglio mettere la separazione.
Con un cane per capitare esattamente
questo. Cosa volevo dire? Tornando, diciamo, al nucleo centrale del nostro argomento, qual è il punto? Il chametz di Pesach quindi richiede non soltanto l'eliminazione mentale, ma anche l'eliminazione fisica. Cosa succede se l'eliminazione fisica, ancorché secondo la maggior parte dei posekim è una disposizione rabbinica, non può essere effettuata per le più disparate ragioni?
Non può
praticamente, non alachicamente, ma non certo. Può praticamente essere fatto.
Cioè, non può.
Il caso più antico in questione, se l'avete sotto gli occhi, è il caso di una Tosefta in Masechet Pesachim. La Tosefta è una raccolta di Baraitot, cioè di insegnamenti di epoca tannaitica, elaborati dagli stessi maestri della Mishnah, ma che Rabbi Yehuda Anasi non ha ritenuto di inserire nella Mishnah ufficiale. Sono testi fondamentali per capire meglio anche la Mishnah, naturalmente, e la Halakha che ne consegue. Cosa dice la Tosefta? Racconta un caso. Se un ebreo e un non ebreo viaggiano insieme per nave. I viaggi per nave, signori, richiedevano lunghi giorni di navigazione. L'ebreo ha con sé del chametz e ne ha bisogno per dopo Pesach, perché prevede che il viaggio non sia ancora arrivato a destinazione. Sono le sue provviste per il viaggio, e in mezzo al mare ovviamente non se ne può procurare le altre. Questo è il caso di cui parla la Tosefta. Lo vende al non ebreo o glielo dona e poi se lo riprende da lui dopo Pesach, purché glielo dia nel frattempo bematana gemura, cioè completamente in dono. Questo è il caso di cui parla la Tosefta, è un caso molto chiaro. Qual è la, sarebbe l'alternativa più logica secondo la Torah? Buttare il chametz nel mare. Che cosa fa dopo Pesach? Non ha da mangiare. Dobbiamo presumere che evidentemente questa navigazione che dura per tutto Pesach, forse qualcos'altro durante Pesach, evidentemente questa persona ha. Il problema si pone poi in vista del dopo Pesach. È un caso in cui il chametz non può essere fisicamente eliminato e bisogna trovare un'altra soluzione che sia in linea con la Torah. E la Torah ci insegna che il chametz non può essere posseduto. Vagli ra'e uvagli matze. A questo punto che cosa si deve fare? L'unico sistema in alternativa all'eliminazione fisica è l'alienazione della proprietà. La Tosefta ci insegna, apparentemente, che questa procedura può e deve essere seguita se non se ne hanno a disposizione altri. Va bene? Il secondo problema di cui nella Tosefta si parla è come deve essere fatta questa alienazione. Ha poca importanza se si deve trattare di una vendita o di una o di una regalia, cioè se c'è un tornaconto economico immediato, questo è il punto, questo ha meno importanza. Quello che conta è che l'alienazione sia fatta alla vigilia di Pesach in modo completo e definitivo, senza condizioni, anche se poi entrambi sanno che dopo Pesach verrà fatta la procedura inversa, cioè che è un po' fuori. Legalmente deve trattarsi di un trasferimento di proprietà a tutti gli effetti. Questo è il punto, ed è uno dei punti più delicati che ancora oggi regolano la mechirat chametz, la vendita del chametz. Lo Shulchan Aruch, sulla base di questa Tosefta, stabilisce la halakha nel modo seguente. Del chametz di un ebreo su cui sia trascorso Pesach, questa è una regola che abbiamo già studiato la volta scorsa, attenzione, non si può più trarre giovamento anche se lo ha tenuto per errore o forza maggiore, cioè contro la sua volontà. La regola è che una volta arrivato il momento di dover eliminare il chametz alla fine della quinta ora solare della vigilia di Pesach, quel chametz che rimane viene espropriato e non può più essere utilizzato neppure dopo Pesach. È una disposizione di Chachamim, un kenas, una sanzione, per evitare che qualcuno di noi possa nascondere il chametz e ritirarlo fuori dopo Pesach. Contravvenendo a una norma della Torah, che è quella del divieto di possedere. Fatta questa regola generale, dice lo Shulchan Aruch, ma se lo ha venduto o donato ad un non ebreo fuori casa, prima di Pesach, sebbene l'ebreo sappia che il non ebreo non lo toccherà affatto, bensì lo conserverà per restituirglielo dopo Pesach, con tutto ciò è permesso, purché glielo abbia dato completamente in dono senza alcuna condizione, o glielo abbia completamente venduto anche in cambio di una modica cifra, di una cifra simbolica. Quindi questa procedura è ammessa pienamente come halakha nello Shulchan Aruch. Lo Shulchan Aruch non specifica ovviamente quali possono essere le situazioni pregresse che consentano alle parti di addivenire a una transazione del genere, non ne parla, offre comunque questa possibilità per evitare di non poter più o di utilizzare il chametz dopo Pesach, soprattutto se è in un quantitativo interessante. Come deve essere compiuta questa vendita? Chi viene dal rabbino si trova di solito i moduli prescritti, anzi nel mio caso addirittura è semplicemente una, non solo nel mio caso, insomma un modulo di delega nel quale viene scritto che le regole della vendita sono specificate nel contratto cui questo modulo di delega viene allegato, e quindi spesso e volentieri non ci si occupa delle procedure di questa vendita, e questo è anzi uno dei motivi per cui di solito non si fa la vendita in proprio, ma ci si rivolge al rabbino. Yachanonim, dice la Mishnah Berurà, commentando il passo dello Shulchan Aruch che abbiamo appena studiato, che era, non l'ho detto, in Orach Chaim 448.3, la nota 12 della Mishnah Berurà scrive: gli Yachanonim, cioè i possekim posteriori allo Shulchan Aruch, hanno scritto che non importa tanto se il non ebreo viva in casa sua o no. Vi ricordate che lo Shulchan Aruch diceva che bisogna venderlo ad un non ebreo fuori casa? È su questo che la Mishnah Berurà scrive che questa espressione non ha un valore vincolante. Non può anche essere la donna, la colf che vive in casa con noi, non ha importanza. C'è addirittura uno degli Achanonim che dice lo si può vendere persino alla propria moglie non ebrea. Sic.
È semplicità.
Va bene?
In caso di quelle due in nave, oltre che venderlo, buttarlo in mare, la terza opzione era metterlo nella cabina dall'altra, quindi esisteva una possibilità di eliminazione fisica implicitamente reversibile. Insomma.
Cosa vuol dire metterlo nella cabina dell'altro?
Darglielo materialmente, tra l'eliminato, sì, che non esiste più, o il venderlo ma tenerselo, c'è una terza opzione che te lo consegni, te lo vendo consegnandotelo, e poi so che in realtà...
È quello che lo Shulchan Aruch dice, venderlo oppure donarlo. Sul Canaruf lo dice.
Sì, ma adesso si vuole venderlo, donarlo, ma fisicamente resta da me. Invece
ci arriviamo a questo.
Ci arriviamo a questo.
E io presumo che la Tosefta indichi anche uno spostamento in questo caso, certamente. Ciascuno di noi ha delle provviste per il viaggio, così mi figuro io il caso, parliamo di una nave qui.
No, nel senso che il ristorante che ha le tonnellate è evidente che invece restano lì, ma uno che ha il suo scatolino per il viaggio glielo può.
È chiaro, la Tosefta, adesso lo vedremo, la Tosefta presume, sì, questa è una giusta puntualizzazione, che io donarlo significa darglielo. Assolutamente sì. L'interpretazione letterale della Tosefta è certamente in questa direzione. Infatti dice se lo riprende da lui dopo Pesach, che indica non semplicemente una presa legale ma anche una presa fisica, certamente. Adesso vediamo che questo problema viene affrontato qui nella Mishnah Berurah. Gli Achronim hanno scritto che non importa tanto se il non ebreo viva in casa sua o no, quanto che porti via il chametz dalla casa dell'ebreo. Esattamente il problema che il professore Tedeschi ha appena posto, ed è l'interpretazione ovvia della Tosefta. Altri hanno scritto, attenzione, qui si capisce che la Mishnah Berurah da un lato ci fa capire quanti rigori dovrebbero esserci nella cosa, dall'altro ci fa capire che evidentemente questi rigori non sono così sempre facilmente applicabili. Altri hanno scritto che anche ciò non è necessario, cioè il chametz può anche essere lasciato dov'è. Una volta che il passaggio di proprietà è avvenuto secondo tutte le regole. Qui si entra in un campo molto vasto, che riassumo molto brevemente. I kinyanim, cioè le regole sulle transazioni, sono di vario tipo nella halakha. Alcuni prevedono il trasferimento dell'oggetto venduto, altri non lo richiedono, e quindi il rabbino a cui ci si rivolge deve essere esperto ovviamente in quei kinyanim che non richiedono la rimozione dell'oggetto. In maniera da semplificare le cose, e far sì che i Baale Batim, i capi famiglia, possano tenere fisicamente il Hametz in casa propria, senza dover trasferire tutte le bottiglie di whisky che io ho in cantina e via dicendo. Va bene? Altri hanno scritto che anche ciò non è necessario una volta che il passaggio di proprietà è avvenuto secondo tutte le regole e rimane semplicemente in deposito presso l'ebreo senza alcuna responsabilità da parte sua. In tal caso è sufficiente una semplice paratia. Basta che il chametz non si veda. Quello che conta in questo trasferimento di proprietà è che il chametz non sia più sotto la mia responsabilità. Cioè che qualsiasi incidente accada al chametz da quel momento in poi, eventualmente ci rimette l'altro. Questo è quello che conta in definitiva. Se il chametz è in grande quantità, per cui non è rimovibile, occorre affittare al non ebreo anche la stanza che lo contiene. Alcuni usano addirittura l'espressione vendere. Questa è una questione molto complicata, perché qualcuno mi ha chiesto se dobbiamo togliere anche le mezuzot. Perché questo è il kinyan aggav, è un tipo di kinyan che consente il trasferimento di proprietà senza la rimozione dell'oggetto venduto. Se io insieme al chametz trasferisco anche la proprietà in qualche forma dell'ambiente che lo ospita, che lo contiene, posso lasciare il chametz lì dov'è. Perché? Perché il chametz bene mobile diventa secondario rispetto al bene immobile che è al centro della transazione. E siccome il bene immobile per definizione io non lo posso trasportare, non è a questo punto necessario che trasporti neppure il bene mobile ivi contenuto.
Scusa, questo è il caso, parla sempre di proprietà. Sì. Tu sei proprietario di un alloggio che però è stabilmente affittato a un non ebreo, lui ci fa quello che vuole, ci tutto il mese che vuole.
Certo. La domanda qui è se si richiede una vera e propria vendita o è sufficiente un affitto, cioè una
per periodo, 8 giorni di pesa.
In generale.
Quello affitta la tua casa e ti mangia il suo chametz,
Sì.
Tu non hai l'obbligo di sbloccare lo sgomberare.
No, certo che no. Però se il chametz è tuo, deve essere comunque chiaro nel contratto la responsabilità sul chametz è sua.
Ma in luogo di sua proprietà, ma affittato a lui.
Se è affittato a lui, comunque il servitù di passaggio è sua. E quindi, certamente, in questo caso dovrebbe essere sufficiente dichiarare che il chametz è di sua, come si dice, è di sua competenza e di sua responsabilità. Non solo, ma deve consegnargli la chiave della stanza affinché gli sia consentito di entrare quando vuole e ritirare il suo chametz. E anche nella nostra comunità ci sono effettivamente delle persone che hanno cura di darmi la chiave della stanza dove si trova il chametz. O quantomeno dichiarargli che in qualsiasi momento gli mette a disposizione la chiave per entrare, ed è questo il comportamento, diciamo così, più accreditato. Però ci sono anche persone particolarmente rigorose che mi fanno avere anche la chiave. È assolutamente proibito sigillare il chametz nella sua stanza per impedirvi l'accesso. Questa è una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto finora. Così facendo dimostrerebbe che tutta la vendita è stata un imbroglio e l'uso del chametz resta proibito, insomma non ha ottenuto niente. Come?
In Israele, per esempio, nel sistema statico, però si trova un goy a cui...
Sì. Allora, in Israele, da quel che so, diventa una cerimonia pubblica, perché i rabbini raccolgono tutte le deleghe e poi le mandano avanti, e poi c'è il rabbino capo di Israele, qualcosa del genere, che vende il chametz di tutti, evidentemente a qualcuno che si presta a questo scopo, certamente. Com'è?
Al Gran Mufti.
Al Gran Mufti o qualche cosa di questo genere.
Temporaneamente
molto ricco.
Molto costante, diciamo.
Esattamente. La domanda a questo punto è: come redigere questo atto di vendita senza inficiarlo. Abbiamo detto che la vendita deve essere incondizionata, però sappiamo che abbiamo la responsabilità di, come si dice, di non trovarci fuori della situazione in cui questa vendita diventa poi effettiva. Non è questo l'incarico che abbiamo ricevuto, evidentemente. E quindi bisogna trovare una formula che ci consenta di alienare il Hametz fin dal momento in cui lo alieniamo, riservandoci però in qualche forma la possibilità di riaverlo dopo Pesach. La formula che di solito si attua è: si riceve dal non ebreo una, come si dice, un acconto simbolico, questo per quanto riguarda il Kinyan Kesef. Si specifica nello shtar, nel documento scritto, che è un'altra forma di Kinyan, che Hametz kanui lo me'achshav. Non si mette nessun periodo ipotetico, non si scrive se, nella misura in cui, niente. La formula migliore per evitare tutti i se, i ma e compagnia, che potrebbero inficiare il contratto, e allora non abbiamo ottenuto niente, perché lo scopo del contratto è che il Hametz risulti alienato nel momento in cui, prima di Pesach, noi stipuliamo questo contratto. Scrive Rav Ovadia in un suo responso su questo argomento: nel documento relativo alla vendita del Hametz si scrive espressamente che l'acquirente non ebreo permette ai venditori dopo Pesach di riprendersi parte del Hametz che gli è stato venduto e gliene pagheranno il prezzo successivamente. A questo punto la cosa non è più una condizione, ma si tratta di due atti distinti, uno dei quali eventuale. Il Hametz diventa in questo momento sua proprietà. Eventualmente questo signore, di sua spontanea volontà, dopo Pesach potrà permettere a noi di rientrare in possesso di parte del Hametz, non di tutto, in maniera tale che anche questa espressione salvi la forma, diciamo così, e salvo poi naturalmente pagargli il dovuto successivamente. Tenendo distinti i due atti si dà piena validità al primo. Tenendo distinti i due atti e presentando il secondo come un'eventualità futura e non come una condizione fin da adesso, evidentemente in questo modo si recupera la validità del primo atto. Come si risolve il problema del riprendersi parte del Hametz e non tutto? Beh, molto semplice: prendo una parte oggi e una parte domani. Ho preso due parti, una dopo l'altra. Mi rendo conto che è una gabola.
Ma come si mette sul fatto che non vedi colui che a cui la vendi?
Non importa. Adesso lo vediamo. È possibile delegare un altro ebreo per la vendita del Hametz.
E questo lo vediamo.
Ci sarà a un certo punto qualcuno che vede qualcun altro, certamente, è evidente, d'accordo? Il punto ulteriore qui è che io posso delegare qualcun altro a farlo. Ma guardate lo Shulchan Aruch come arriva a suggerirci quest'idea. È troppo tardi? Possiamo ancora fare lezione? Sono le 7.35? Beh, allora direi che ci interrompiamo qua, così facciamo un po' di suspense per la prossima volta. Magari la prossima volta aggiungiamo qualche altro caso in più. Ci sono delle cose interessanti effettivamente.